questo messaggio intitolato Separazione dall'incredulità è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 28 febbraio 1955 allo Schriner Temple in Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America. Grazie fratello Jack e buongiorno amici, felici di essere di nuovo qui stasera nel servizio del Signore. Stasera io stesso zoppico un po', ieri è stato proprio un gran giorno per me e infatti dopo aver tenuto tre duri servizi di predicazioni e anche l'ultimo servizio di ieri sera dopo aver lasciato la riserva indiana, per me si fece un po' duro e oggi mi sentivo terribilmente male, infatti stasera sono davvero stanco. Se si fosse trattato solo di questa riunione qui sarebbe stato diverso. La mia vita è una dopo l'altra da ogni parte, perciò mi stancai un po'. Oh, è proprio bello essere stasera qui nel servizio di Dio e pregare stasera di nuovo per i malati. Speriamo che con questa riunione avremo infatti una grande conclusione dei servizi per le prossime due sere a venire. In seguito andremo in California all'Angelus Temple per 5 serate. Sabato mattina dovremo essere dagli uomini d'affari cristiani internazionali per una trasmissione e una colazione al Clifton e dopo andremo all'Angelus Temple per domenica dove cominceremo fino a mercoledì. Giovedì poi inizieremo, credo, allo Stock Exhibit per gli uomini d'affari cristiani, dove siamo stati l'anno scorso per 5 sere o più. Comunque vada, credo sappiano tutti che fra non molto a casa nostra nascerà un altro e non so proprio quanto potrò stare su questa prossima chiamata, perciò quindi speriamo che il Signore ci parli in queste riunioni e ci benedica. Poi andrò a Mason, Georgia e dopo penso al nord, rientro in Colorado. Credo sia per gli uomini d'affari cristiani internazionali, per l'assemblea che terranno a Denver e in seguito forse da lì a Durban, in Sudafrica e su nel Tanganyika e Kenya, fino in India e forse in altri tanti paesi prima di fare ritorno. Apprezziamo la vostra cortesia e la fedeltà per cui siete venuti qui con noi e per esserci stati di aiuto. Ieri sera il locale era così pieno che le persone stavano in piedi addossate alle pareti e mi dispiaceva per loro, ma durante il giorno prendo delle brevi annotazioni, eccetera. Vorrei poter leggere tutte le vostre lettere delle persone che hanno parlato di come sono state guarite e liberate dalle malattie e via di seguito. Sono felice di sentirlo. È per questo che siamo qui, per cercare di rendere il servizio al Signore. Comunque sia, non potremmo riuscirci senza il vostro aiuto. Se il Signore Gesù stesso stesse proprio qui come essere umano, ecco, non potrebbe fare alcuna cosa se prima non credesse che Lui possa farlo. Quando fu qui nell'altro periodo, disse che c'erano molte opere potenti che non poté fare a causa della incredulità. E in quanto al piccolo dono, al piccolo dono che il Signore mi ha dato, apprezzo i complimenti che mi hanno fatto i fratelli altro, ma è solo una cosetta che il Signore ci ha dato e ne siamo riconoscenti. Non è per me, è per voi, io l'amministro soltanto. Molte persone dicono, vorrei essere io. Fratello mio, non sai proprio ciò che vuoi. Se venissi a sapere cos'è che lo segue, allora sceglieresti d'altra parte. Io vorrei solo che il Signore mi rendesse un parlatore, un ottimo parlatore, in modo da poter vincere la gente a Dio. Ecco cosa voglio essere. Me ne andrei dalle riunioni felice e forte e andrei a mangiare una buona cena. Me ne andrei a letto per alzarmi il mattino dopo, scenderei in città a stringere la mano a tutti, verrei alla riunione, percorrerei in lungo e largo i corridoi per stringere la mano a tutti. Oh, quanto mi piacerebbe farlo! Sarebbe una delle mie più grandi ambizioni. Ma non va in quel modo, non posso farlo, tu non puoi incontrare la gente, non puoi nemmeno parlare che alcuni ti capiscono male, pensano che sei uno che si vuole isolare, ma non è così. A me la gente piace, ma non puoi essere un servitore di Dio e un servitore dell'uomo nello stesso tempo. Vedete? Devi quindi stare lontano in preghiera e in guardia. Proprio nel punto dove sto io avvengono visioni che dicono cose alla gente ciò che ha luogo e a volte rivelano delle cose. Mi ricordo qui, credo fosse l'ultima volta in cui sono stato in questa sala, sedevo qui in albergo. Può darsi che l'uomo sia seduto proprio ora qui. E lo Spirito Santo mi portò su, disse: ora, oggi, non cominciare una fila finché non vedi quattro uomini vestiti in completo scuro, che porteranno un uomo su una lettiga, morente per un'emorragia mortale. E aggiunse: egli sarà portato direttamente sul palco e là verrà guarito. Ricordo che stavo qui e presi tempo per una ventina di minuti, non volevo dir niente. Alcuni dei ministri lo sapevano perché l'avevo loro riferito. Dissi: deve venire uno con un'emorragia per credere, la sua faccia sarà di un rosso acceso. E così lo portarono in fondo sul retro, lo caricarono sulla lettiga per la sala, lo condussero quassù. Il Signore lo guarì e andò via. Credo che l'altro giorno il fratello Sherritt mi abbia parlato, non ricordo come si chiama, ma è un uomo duro come il ferro. Mi domando se stasera l'uomo si trovi in sala. Lo conoscete tutti qui? Tutti? Lo conoscete, no? Qual è il suo nome? Non lo so. Shelton, Shelton, signor Shelton. So infatti che lui disse nella fila di preghiera: quando scenderai lungo la fila di preghiera ci saranno tante cose, ma incontrerai un ragazzino che indossa una giacca sportiva, un occhio storto così. Appena lui sarà sanato, allora andrà via dal palco. Ricordate cosa successe? Un ragazzino con addosso una giacca sportiva venne e fu guarito. Vedete, avvengono cose simili. E voi, ora, se ti trovi fuori a parlare con la gente, quando quell'unzione ti è sopra, vai a parlare loro in seguito qui, per loro viene una visione, vedete? Quando esci dal palco sei stanchissimo e allora non puoi proprio ministrare loro. Molto bene. Ora, stasera, che è lunedì, abbiamo cercato di uscire prima di notte. Proveremo a parlare solo un po' della parola, su un breve e semplice testo qui di qualche tipo, se il Signore vuole, e poi andremo direttamente avanti col servizio, come il Signore vorrà guidarci. Che egli chiami alcuni sul palco, se qualcuno lo dovremo chiamare noi, o come lui semplicemente dispone che ci sia in sala, quale che sia la maniera, condurrà lui. E ora stavo proprio riflettendo su queste foto. Quanti hanno quelle foto? Ce le avete in casa vostra? Bene, stupendo. Ne parlavo a... Ieri sera qualcuno mi disse, cioè oggi, me lo fece dire da un altro. Oggi sono stato un po' stordito, ma ieri sera qui ci fu una signora che pianse quando lo vide scendere sul palco. Ebbene, ora, per chi non lo ha mai visto, qui c'è una conferma più grande che si tratta della verità, se solo si osserva questa sua foto. Fratello, sorella, non è una foto mia, è la foto di lui. Egli è con la Chiesa, non solo con me. Egli è in ogni parte, con tutti, con ogni cristiano, il quale sa che è Cristo. La stessa colonna di fuoco che guidava i figli di Israele, lo credo con tutto il mio cuore. Egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Quando si trovava là, li guidava. Guardate, quanti avete mai letto il Vecchio Testamento? Vediamo le mani. Ecco, benissimo. Perché lo sanno tutti che l'angelo del Signore che precedeva i figli di Israele era l'angelo del patto, cioè Cristo. Lo sapete? Lo credete? Certo che lo era. Molto bene. Lui stava in una colonna di fuoco, non è così? Bene, ecco cosa era quel tempo, come si diceva ieri, quando fu scritta quella che oggi è chiamata la Scrittura, quando lui oggi era. Ora, la forma della colonna di fuoco era il modo che lui assumeva. Ora lo vediamo nella riunione sera dopo sera, lo vediamo nella foto. Il mondo scientifico lo sa, il che significa che lui è veramente lo stesso ieri quando era qui sulla Terra e ancora oggi vedremo com'era. E andava in giro e come vedeva le visioni e parlava alla gente e guariva gli zoppi e gli storpi. Testimoniava lui stesso che non faceva alcuna cosa se prima il Padre non gli mostrava per visione come fare. È esatto? Eccolo che ritorna, è la stessa cosa perché sarà sempre lo stesso Signore Gesù, quel che faceva ai giorni di Mosè, quel che faceva ai giorni della sua carne qui sulla terra, e cosa fa oggi? È lo stesso ieri, oggi e lo sarà per sempre, lo stesso Signore Gesù. Ora, nel secondo libro dei Re, leggerò da qui solo una parte della scrittura che si trova ai versetti 14 e 15 di secondo Re. E dato che stasera sono stanco, parlerò solo per alcuni minuti. Questo che lo fa, non ho mai fatto prima della predicazione la mia chiamata personale all'altare. Di solito lo fanno gli amministratori e poi intervengo direttamente io e mi occupo della fila di preghiere. Ma da quando il fratello Baxter è partito, ecco col fratello Jack Moore, ci siamo messi d'accordo perché lui voleva che provassi a parlare un po', dice: ma oh, sono un predicatore così scarso. E allora mi disse: oh, alle persone non importa come pronunci alcune parole, di solo qualcosa e ti crederanno. Perciò lo apprezzo. Saperlo mi fa sentire molto bene. Sapete, come teologo, non so tantissimo del libro, ma quello che so, la so per davvero. E ancora una cosa, io conosco il suo autore, perché la parte migliore è conoscere colui che l'ha scritta. Nel versetto 14 leggiamo questo. Ed Eliseo disse: come il Signore degli eserciti vive, davanti al quale io sto, sicuramente, se non fosse che ho rispettato la presenza di Giosafat, re di Giuda, non avrei guardato verso di te né ti avrei visto. Ma ora cercatemi un suonatore di cetra. E avvenne, mentre il suonatore suonava, che la mano del Signore venne su di lui. Traduzione letterale dalla versione King James del fratello Branham, editore. Ora, chiniamo i nostri capi mentre parliamo all'autore del libro. Nostro amato Padre, stasera ci accostiamo a te nel nome onnipotente di Gesù Cristo, il Figlio amato di Dio. Poiché noi sappiamo questo, che tu ci darai ascolto, perché da Lui ci è stato promesso che qualunque cosa domandata al Padre nel mio nome, quella io farò. E ci rendiamo conto che non ci darebbe ascolto in nome nostro, forse che ci ha promesso di ascoltarci in nome nostro, però ha promesso di darci ascolto nel suo nome. Perciò veniamo presentando Lui, e consapevoli che finché si presenta Lui è lo stesso che se stesse parlando Lui di persona, otteniamo quel che chiediamo perché veniamo con quel tipo di fede. Preghiamo affinché stasera tu voglia riversare la pioggia delle tue benedizioni sulla parola, e possa ognuno essere benedetto nella presenza divina con grande effusione delle benedizioni di Dio. Possa stasera ogni anima andarsene da qui felice in allegrezza, e se alle nostre porte ci siano estranei che non sono mai stati con noi, quando stasera andranno a casa possono essere in grado di dire, come quelli che venivano da Emmaus quel giorno: non ardevano i nostri cuori noi a motivo della sua presenza. Stasera fa qualcosa un po' diversa da quella che ha l'abituale riunione, affinché la gente possa sapere che sei risorto dai morti. Traccia un segno certo per la gente tramite lo Spirito Santo, come facesti a quelli a Emmaus, per cui tu quella mattina di Pasqua eri risorto dai morti e vivi per sempre. Ti ringraziamo per questo. Dopo 1900 anni non sei invecchiato nemmeno di un giorno, sei uscito dal tempo per entrare in eternità e sarai lo stesso amabile Signore Gesù per sempre, nei secoli dei secoli. Ora voglia tu stasera benedirci nella tua parola. Aiutami, Signore, perché sono stanco e affaticato. Benedicici l'uditorio che tutte queste sere è venuto fedelmente e si è accostato qui. Preghiamo che stasera tu conceda loro una benedizione speciale. Sana tutti i malati e i sofferenti. Fa che stasera ogni persona veda il Signore Gesù, guardi, viva e sia sanato. Salva i perduti e i bisognosi, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Mentre parlavo, pensavo alla parola salvato. Tutti dicono: oh, credo che puoi essere salvato. Salvato, ecco, puoi essere salvato fisicamente o materialmente. La stessa parola è usata in "la tua fede ti ha salvato", come è usata pure in "la preghiera della fede salverà il malato". E quando sei perduto, salvato viene tradotto ogni volta sia nel materiale che nello spirituale, in "sozo", che intende la tua salvezza sia fisica che spirituale, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo. Il nostro testo stasera riporta alla nostra mente una piccola cosa: di non unirci con gli increduli. La scrittura dice: non lasciatevi legare al gioco in mezzo agli increduli, non siate inegualmente aggiogati assieme. Molti punti la scrittura ci insegnano che dovremmo separarci. La prima cosa che Dio richiese che Abramo facesse quando lo chiamò fu che si separasse dai suoi parenti, e dopo l'avrebbe benedetto. Ora, questo non significa che devi andartene da casa, vuol dire solo di separarti dai tuoi abituali frequentatori mondani. Sai, oggi la gente guarda i pastori e via dicendo, quando le chiese invocano il loro pastore, desiderano sia un tale alto su 1,80 m, con spalle larghe, capelli oscuri, ondulati, attraente. Ecco cosa vogliono loro, proprio così, e desiderano qualcuno che si associ, venga fuori e faccia delle battute umoristiche, delle spiritosaggini e altro ancora. La Bibbia invece vuole che uno che separa. Dio chiama dei separatori, è vero. Lo Spirito Santo ci separa dalle cose del mondo, dalle preoccupazioni di questo mondo e da tutti i nostri affetti che sono radicati in Cristo Gesù. Sia che viviamo, che moriamo, lo serviamo, lo amiamo e andiamo avanti facendo tutto ciò che possiamo per magnificarlo verso la gente. Ora, proprio nel periodo della mezzanotte della storia di Israele, se lo notate, al tempo di Salomone, il re Salomone, Israele raggiunse la sua svolta più luminosa mentre col re Acab, al tempo del re Acab, fu il momento più buio, proprio nel periodo più oscuro. Ora, proprio nel periodo della mezzanotte della storia di Israele, se lo notate, al tempo di Salomone, il re Salomone, Israele raggiunse la sua svolta più luminosa. Mentre con re Acab, al tempo del re Acab, fu il momento più buio. Proprio nel periodo più oscuro, Acab sposò una piccola adoratrice di idoli e introdusse l'idolatria nella religione giudaica, tanto che la Chiesa dello Spirito Santo si sposò nel mondo e portò l'idolatria nelle epoche oscure, un bellissimo simbolo di tutte e due le Chiese. Acab era un credente di confine, una persona che credeva solo di quel tanto che lo rendesse miserabile. Avete mai visto gente del genere? Ecco, hanno l'idea che a loro piace andare in chiesa e fare bene, si sentono migliorati come persone in società, nelle loro vite sociali, e può darsi che per amor dei loro figli pensino che forse dovrebbero far parte della chiesa, se quella persona non è la più miserabile che conosco. Io vi dico che il modo migliore di troncare tutti quei legami è immergerti nel profondo o non andarci per niente. Stai semplicemente a casa o vai fino in fondo per Cristo. Dio vuole qualcuno che vada veramente fino in fondo, che tu metta tutto quello che hai, anima, corpo, spirito, al servizio del Signore. Ora, questo credente di confine, come l'ho definito pochi momenti fa, o aveva un'idea mentale della sua teologia, per cui pensava bene, c'è un Dio, ma forse anche Balaam è Dio, e così gli altri, e sua moglie lo coinvolse in quello. Sapete, stasera a voi ragazzi, a voi signorine, vi dico di stare attenti a chi vi sposate. Sappiate che per prima cosa avrete una famiglia a pezzi. Non sta bene che peccatori e cristiani si sposino assieme. Non vi mettete sotto un gioco, perché è questo quello che fece Acab. Lei era una ragazzetta graziosa, sì, la faccia tutta imbellettata, gli occhi simili a quelli delle lucertole, però era una... La cosa di questo era... Lo sapevate, la verità, Acab si innamorò proprio di lei perché probabilmente era bella e lui non avrebbe potuto innamorarsi del suo carattere, dato che era un assassino e tutto il resto. È vero, Acab si innamorò di lei perché era bella e perciò si infatuò di lei, che per l'appunto lo comandò poi a bacchetta. Sapete che l'uomo più saggio della Bibbia, a parte Cristo, morì da idolatra pagano a causa di un mucchio di belle donne? Salomone. Fu trascinato lontano da Dio, va bene, non mettetevi sotto un gioco. Ho visto tante persone venire sul palco ed essere sanate, andarsene, accoppiarsi con increduli e la loro malattia rientrare direttamente in loro. Non ho mai incontrato un tale che si chiama Dottor Church, è un metodista. Egli ha scritto un libro in cui dice, ecco, la ragione per cui non credo in William Branham, faceva. Ho incontrato un uomo qui tempo fa che veniva da una delle sue riunioni, il quale aveva un problema alla prostata. E aggiunse, questi andò là e William Branham pregò per lui, gli parlò e disse, così dice il Signore, sei guarito. E disse, un anno dopo incontrai l'uomo e gli chiesi come va, e lui mi disse, ecco signor Church, fece, per 6 o 8 mesi sono stato sanato, e sa che la cosa mi è ritornata ancora? Questo dimostrava dunque che William Branham è falso. E lo stesso uomo ogni anno riunisce in un campeggio il gruppo di Nazareni e pellegrini a santità, che si sviano durante l'anno e pretende di salvarli all'altare. È vero, fratello, la guarigione c'è solo finché resiste la fede, e anche per la salvezza, è così. Stasera tu puoi essere salvato e perduto la prossima settimana, e stasera puoi essere guarito e zoppicare ancora domani, riammalarti domani. Il medico può venire qui, portare un paziente in ospedale, metterlo sotto una tenda a ossigeno e dargli la penicillina per la polmonite, il giorno dopo dichiararlo sano e in salute, mentre il mercoledì successivo quello potrebbe morire di polmonite. Non è così? Quello non era un segno che non era stato guarito. Certo che no. La Bibbia dice, quando uno spirito impuro è uscito da un uomo, va in luoghi aridi per cercare riposo, e per prima cosa sappiate che va a prendere altri 7 demoni, ritorna ed entra in forza. Se l'uomo buono della casa non prende posizione per combatterlo e metterlo in fuga, quello entrerà e sarà peggio di quanto lo fosse in primo luogo. Se dunque accetti la tua salvezza, metti la barriera del sangue di Gesù davanti alla porta, quelli non potranno entrare. E quando poi sei sanato, accetti la tua guarigione, metti il sangue di Gesù sempre davanti a te. Non si tratta delle tue sensazioni, non è la tua teologia. La sola cosa che c'è è che la tua fede è radicata in Gesù Cristo sull'opera compiuta a Calvario, sapendo questo che tu, come abbiamo insegnato ieri, tu stesso sei morto col tuo sacrificio. È la ragione per cui il sangue dell'agnello non poteva portare la fede all'uomo uccidendo la natura del peccato di lui, dato che la vita animale che usciva dal sangue non poteva ritornare all'uomo. Invece, nel caso di Gesù Cristo, quando morì, il sangue che attorniava la sua cellula era del Figlio di Dio nato in modo virginale. Lo Spirito Santo era contenuto in quella cellula virginale e quando si spezzò, quando passiamo attraverso quel sangue e accettiamo lui come nostro sacrificio, lo spirito che era là dentro quel sangue, cioè lo Spirito Santo, ritorna all'uomo e l'introduce nel regno di Dio. Egli è una nuova creatura in Cristo Gesù. Per tale ragione potrebbe credere nella guarigione, può credere in ogni cosa che Dio dice, perché parte di Dio, diventa un figlio di Dio, una figlia di Dio. Ora Acab era andato dietro questa bella ragazza, si era sviato, aveva fatto a pezzi tutti gli altari di Dio e ne aveva costruito per lei. Lei che aveva carattere sufficiente per una decina di uomini. Dovevano compiacerla, vezzeggiarla, coccolarla. Difatti lui dovette uccidere i profeti e tutto il resto. Ma Dio ne aveva alcuni che non avevano piegato il ginocchio a Bala. Dio ha sempre avuto un rimanente per sé, ne ha avuto per se stesso. Mai una volta che lui non abbia avuto almeno un uomo su cui potesse metterci sopra le mani come testimone. E così, in seguito alle cose malvagie che aveva fatto, Elia gli disse che i cani avrebbero leccato il suo sangue e altro. Ora, dopo che morì al suo posto, proprio con altrettanta malvagità, regnò allora Jeoram, suo figlio, ai margini proprio come suo padre, della stessa natura, non si distaccò mai dai peccati della nazione. E così allora Moab, che era un fratellastro uscito di là dai figli di Lot, si ribellò. Ora, ai giorni di Acab, lui era un proprietario di pecore e portava giù le pecore, la lana su per lui per un'offerta di pace. Ai giorni di Acab Israele era molto potente, poi però durante il regno di Acab fu indebolito e quando Joram prese il suo posto, allora Acab si ribellò contro Israele. Ora Joram disse: andrò a vedere il re di Edom, vedrò se vorrà venire con me, allora andrò su a prendere Giosafat. Ora Giosafat, a quei tempi i giudei in Israele erano divisi in Giuda e Israele. Joram regnava su Israele e Giosafat regnava su Giuda. E Giosafat era un uomo giusto, un uomo buono, un uomo che aveva timore di Dio. Ma quando Joram andò da lui e prese forza a parlargli, sentì che il suo paese aveva fatto una o due cene, o quel che mai avessero fatto. Poi, dopo quel breve periodo in cui si mostrarono quali grandi cose avevano come nazione, cadde vittima per essersi attaccata a un incredulo. Come è vero oggi, che a volte si presenterà qualcuno che nel mondo ha una posizione superiore, che ha forse un po' più di cultura di quanta ne abbia il suo pastore, che ti dice che i giorni e i miracoli sono passati, che non è proprio da crederci e via discorrendo così. Tu pensi, ecco, è uno studioso, ha una tale istruzione, dovrebbe sapere di che cosa parla. Fai attenzione, stai su un terreno pericoloso. È vero, una volta che accetti Gesù nella totalità, resta allora con Lui nella stessa condizione finché vivi. È così, se lo accetti come tuo guaritore, qualsiasi cosa abbia luogo, restaci lo stesso. A volte avviene proprio che nella tua vita si presenta il momento più buio, che Dio ti dia una piccola prova per vedere se lo credi sul serio, quando Lui in realtà ti fa sapere perfettamente la cosa. Ora, quando Giosafat venne, si alleò con Joram perché andasse in battaglia con lui, il credente che si attacca all'incredulo o al tiepido. Solo perché alcuni degli israeliti che si trovava in Giudea erano persone più facoltose di quelle che c'erano in Giudea. Come le ricchezze di questo mondo hanno accecato gli occhi della gente, come c'è oggi, ecco cosa succede alla nostra nazione. Ecco, voi siete accolti nelle terre dei pagani, lasciate che avvenga una cosima riunione di mezzo milione di persone, che succeda sera dopo sera qui sul palco, e praticamente ogni incredulo proprio allora si metterà a piangere avviandosi verso il Calvario. I paralitici si alzeranno, i ciechi recupereranno la loro vista, proprio con semplicità. Ma la nostra nazione qui, non voi, coloro che vanno a questo tipo di riunioni, non sono superbi né ricchi. Di solito sono gente povera e semplice, ma sono quelli di cui la Bibbia dice che lo ascoltavano con piacere. Ma prendete gli abitanti di tutta l'America, oh, sono ben nutriti e non devono preoccuparsi di niente, hanno tutti i soldi che vogliono, dollari a migliaia, a milioni, ne fanno ogni anno, belle automobili, grandi residenze estive, posti e tutto. Non hanno bisogno di preoccuparsi. Per loro che cos'è la religione? Solo un locale in cui sedersi intorno, qualche posto per dire bene, faccio parte della Chiesa. E si troveranno la Chiesa più importante e più comoda in cui poter andare. E lo sapevate che questo è dalla stessa parte di Satana? Spero che in proposito non siamo duri, ma ricordate cos'è che in cielo rese invidioso Lucifero? Egli andò su a nord per fondare un regno migliore, voleva un regno più grande, più luminoso, migliore e più bello. Il diavolo agisce sempre nella bellezza, certo che lo fa, è la ragione per cui Caino offrì come sua offerta quanto aveva fatto. In Abele, invece, che portò il suo agnello, non c'era nessuna bellezza, però Abele ebbe da Dio una rivelazione spirituale ed era in quello che Dio si sarebbe compiaciuto. E come abbiamo detto, è solo con una rivelazione spirituale che mai arrivi a conoscere Dio, non lo conoscerai mai per sapienza. Nel giardino di Eden vi erano due alberi, uno era l'albero della vita, l'altro l'albero della conoscenza. L'uomo lasciò l'albero della vita per mangiare l'albero della conoscenza e al primo morso che diede separò la sua comunione da Dio. Ogni volta che lui ne dà un morso, distrugge se stesso. Diede un morso e ci fu la polvere da sparo. Guardate cosa ha fatto. Da un morso vengono le automobili che fanno più morti di tutte le guerre. Ora lui si è fatto una bomba a idrogeno. La domanda è: cosa farà con quella? Vedete? Distrugge se stesso. Dio non distrugge niente. L'uomo si autodistrugge con la conoscenza. Egli va in seminario, impara tutto a riguardo, poi ritorna, che ne sa più di chiunque altro sull'argomento. Torna indietro e dalla Bibbia spiega tutto sul sangue. Questa parte è ispirata, quella parte non è ispirata. È ispirata solo quella che vuole credere lui. Quando lo fa, a causa di ciò, lui e la sua congregazione si separano dalle benedizioni di Dio. Amen. Questo non lo racconto per ridere, ma per fare il punto. Il pulpito non è posto per battute comiche. Qui non molto tempo fa una donnetta aveva un figlio che era stato chiamato al ministero, perciò lei lo mandò a scuola. Mentre lui non c'era, la vecchia mamma si prese una polmonite e quasi ne morì. Mandò perché il figlio l'andasse a trovare perché lei potesse chiamarlo. Il medico la congedò. Un'anziana signora andò in una missione e ne sentì parlare. Il signore la spinse ad andare di là e disse: sorella, di fece, il nostro pastore prega per i malati, vuoi che venga a pregare per te? Lei rispose: beh, sì, cara, ne sarò felice. Allora lui andò, le impose le mani sopra, pregò per lei e lesse Marco 16. Le mise le mani sopra, pregò per lei, il mattino seguente la vecchia donna stava bene. Allora mandò a dire a suo figlio che stava bene e non occorreva che venisse a casa. In seguito, dunque, almeno un anno dopo, egli venne a casa in visita. Disse: mamma, ti voglio chiedere, fece, ma che cosa è successo? Disse: sai, mi avevi mandato a chiamare perché venissi a starti vicino, volevi che venissi a casa, stavi morendo di polmonite. E il mattino dopo qui arriva una lettera, anzi un telegramma, che non dovevo venire, che stavi bene. Disse: che tipo di medicina ti ha dato il medico da trasformarti così di colpo? Lei disse: bene, figliolo, te lo voglio dire. Disse: ci sono delle persone qui in città, nella zona più umile, nei quartieri poveri, che hanno una piccola missione. E aggiunse: venne qui una signora e mi disse che il suo pastore prega per i malati. Fece: caro, egli venne qui e mi lesse dalla Bibbia che ci sono persone che devono imporre le mani su quelli quando stanno male. Sai, il Signore mi ha sanata. Oh, mamma, esclamò. Disse: quei tali, fece, sono persone ignoranti. Disse: non sanno niente di meglio. Ebbene, domandò: ha letto Marco 16? Sì, rispose lei. Ecco, disse lui, in seminario abbiamo imparato che Marco 16, dal versetto 9 in poi, non è ispirato. Disse, quelle persone non hanno studiato, non conoscono proprio di meglio, non conoscono la parola come l'abbiamo esaminato noi in seminario. La piccola mamma esclamò, allora gloria a Dio. E lui, mamma, così ti comporti come loro, che cos'hai? Domandò. Lei replicò, stavo solo pensando che se Dio mi può guarire con la parola che non è ispirata, cosa potrebbe fare con quella che è veramente ispirata? Quella infatti è la base. E in che modo? Quel modo che avviene. Se vai di là, ti introducono liquidi mortali e tolgono da te tutto quello che Dio ti ha messo dentro e apprendi la tua teologia. Beh, tu Dio non lo puoi conoscere con lo studio del sapere, è impossibile. Tu sei salvato per grazia e per mezzo della fede. Credi solo nel Signore Gesù Cristo. Ecco in che modo lo conosci. Non per tutte le tue belle parole. Questo ti allontana da Dio. Più tu apprendi, più studi e cerchi di scoprire sull'argomento, meno sai. Smettila di studiare e sforzarti di capire. Stacca semplicemente e credi. Una volta nella chiesa battista predicai un sermone a cui avevo dato il titolo Stacchiamoci e afferriamoci a Dio. È vero, proprio stacchiamoci e afferriamoci a Dio. Se non cominci, non c'è via d'uscita. Sapete, il nemico peggiore che ho è William Branham. Egli si mette sempre in mezzo tra me e Dio. Se solo riesco a toglierlo di mezzo, allora Dio può mettersi all'opera. Ecco chi è il peggior nemico. Ecco chi è il tuo peggior nemico. Tu stesso. Togliti solo di mezzo e allora Dio può mettersi all'opera. Ora fai attenzione a chi si associa con te quando esce sei fra la gente. Questo qua comincia a darti così. Quest'altro ti dirà qualcos'altro. Allora ti confondi completamente e non sai cosa credere. Alcune settimane fa, o diciamo pure qualche mese fa, quando tornai dall'Africa, ebbi un'ameba. Erano sul punto di internarmi in ospedale per le malattie infettive quando arrivai, perché dicevano che avevo un'ameba. La storia lo sapete, ci fu un medico che mi fece entrare e disse «Voglio che lei beva qualcosa». Si trattava di una bevanda a base di bario, ecco che cos'era. E quel mattino, oh, lui era giù di giri, pensai «Dio, perché mi hai fatto venire qui? Doveva farmi bere quel bario». Trattenga il fiato, fece, e io gli dissi di sì, me lo posso e così, come stendendo le mani verso di me, disse, lo posi sul tavolo, mi dicono che lei è un missionario, mi fa, beh, gli risposi, sono un missionario evangelista ormai, e gli mi disse, ecco, mi fa, i dottori mi hanno detto che era un predicatore, è vero, rispondo, sa, una volta io ho studiato quelle cose, al che feci sì, dissi, cos'è che andò male, disse, scoprì che non era vero. Davvero feci? Beh, io dopo 23 anni non l'ho ancora scoperto, dissi, ho visto solo che per me è andata continuamente meglio. Beh, mi fa lui, reverendo, ecco di che si tratta, disse, sa, feci, ho studiato 4 anni al seminario presbiteriano, e aggiunse, mi attenevo ad alcuni libri, fece, sa, tutti i maomettani hanno nascite virginali, ogni sorta di risurrezione, disse, arrivai al punto di scoprire che era tutto assurdo, che non riesci a capirlo. Al che gli dissi, dottore, lei sta cercando di mettere a confronto l'assurdo col sublime. Feci, il confronto non regge proprio, sono loro che pretendono di averlo, ma in merito non hanno nessuna testimonianza. Lui mi fa, nemmeno noi. E io replico, oh, noi sì invece. Mi disse, non è possibile produrre nemmeno una cosa che dimostri che ci sia un essere soprannaturale. Io ribatto, se glielo dimostrerò, lei l'accetterà? Mi dice, ma come riuscirebbe a provarlo? E io gli dico, posso dimostrare scientificamente che un essere soprannaturale c'è. Ed è così, disse, non ci credo, mi fa, io le ho studiate, dice, tutte queste diverse cose. Riflettei, signore, dammi sapienza perché sto parlando a un uomo intelligente e sono uno zotico. Sapevo infatti che a quel punto dovevo contare sull'aiuto di Dio. E gli disse, ecco, fece, non credo proprio che ci sia una cosa simile. Dissi, bene, dottore, voglio fare una domanda. E inizio a parlargli, dico, il fatto è che lei si sforza di capire ogni cosa. Dissi, io la scienza, l'apprezzo, dissi, poco fa lei ha esaminato il mio stomaco con una luce che c'è nel mio corpo. La cordicella di una cosa che ha inserito lei, il misuratore luminoso, ha solo mostrato cosa c'è dentro. Lei ha ispezionato tutto il mio stomaco per dirmi che non avevo i sintomi di queste cose e che non ci sono quei parassiti. Dissi, ecco, questo io l'apprezzo e va bene, ma feci, si tratta di questo, la scienza non conosce Dio. Dissi, lei sa, sale fino A un certo punto di questo albero, e l'albero della conoscenza arriva solo a una certa distanza ed è fino a quell'altezza che può arrivare. Dissi, lei sale sull'albero della conoscenza proprio fino al punto in cui può arrivare, si stacca dall'albero della fede e continua a credere così. Lui mi fa, ah, vorrei poterlo fare. Lo può, esclamai, se crederà. Ma fece lui, gli dissi, ha mai letto nella Bibbia del Signore Gesù delle cose che fece altro? Oh sì, rispose, e più o meno in quell'istante il Signore mi diede una visione di qualcosa che aveva fatto lui. Che ne dite? Lui mi chiede, come ha fatto a saperlo? Ci siamo. Non è strano che la gente vuole classificare come qualcos'altro le stesse cose che daranno al cuore del credente gioia e soddisfazione perfetta? Salvati per fede. Ecco cosa crediamo noi. E la fede non è. Tu non sei salvato con la fede, sei salvato per fede. È la cosa che ci ferisce, la cosa che ti chiedi, perché risuona nel tuo cuore. Sai di crederlo, sai di averlo perfino prima di ottenerlo. Vedi? La fede è la sostanza. E se la gente solo, le persone che si sforzano di credere, di essere salvate, hanno fede intellettuale. La parola produrrà fede intellettuale, ma i risultati li deve produrre Dio. Ora, se la tua fede è nella tua mente, non è tanto buona. Tu metti qui dentro la tua fede, lasci che la tua mente ci ragioni sopra e dici, beh, ora vediamo, essa dice questo, il medico dice questo, la mamma dice questo, papà dice questo e il pastore dice questo. Ora, quella è la fede intellettuale. Oh, ci credo alla Bibbia, sì signore, penso sia giusta, ma sai, essi, vedi, stai cercando di ragionare, quella è fede intellettuale. Quando invece la tua fede non proviene dal campo intellettuale e lo Spirito Santo la mette nell'anima e nel cuore, a queste cose nemmeno ci pensi, non ti sforzi di vedere niente, la sola cosa che sai è che avverrà, senza curarti di chi dice di no. È così, è dentro il cuore, Dio la inserisce là dentro, eccola, quando Dio la inserisce là dentro, tutti i diavoli scatenati non la smuoveranno mai. Se tu stessi confinato a letto, morente, col fiato corto, il rantolo della morte in gola, con 50 dottori che stando d'intorno dicono fra 5 minuti se ne andrà al Creatore, se ne sta andando ormai, e giù in cuor tuo credi che Gesù Cristo ti abbia guarito, quello non ti darebbe fastidio, non ti darebbe il minimo fastidio. Proprio così certo come c'è un Dio in cielo, ne verrai fuori, sì Signore, perché Dio ha l'obbligo vincolante di mantenere la sua parola, e non saprai mai che cos'è Cristo, che cos'è la parola, se prima lo Spirito Santo non te l'ha rivelato personalmente nel tuo cuore. In tal caso sai che Gesù è il Signore quando te lo dice il tuo cuore, non quando te lo dice la tua conoscenza. Quando te lo dice il tuo cuore, ecco quando lo sai. Ora Acab non aveva questa qualità, né le aveva Ioram. Erano solo credenti intellettuali. Oh sì, ho letto dove Mosè guidò i figli di Israele, credo che quell'antico popolo fosse il mio. Ecco in che modo si guarda, confrontiamolo con oggi. Oh, crediamo che Dio sia un Dio grande, sì, leggiamo che in passato, 2000 anni fa, Dio era col popolo. Quello è mentale, si tratta di qualcosa che Dio fece, è come se un uomo morisse di freddo, si dipingesse sul muro un grande fuoco e dicesse, guardate che bel fuoco c'è, vedete quella immagine qui? Ebbene, una volta avevamo un gran fuoco, guardate come tutti ci si scaldavano. Una volta ci si scaldavano tutti, ma tu ora cosa fai? Non ti puoi riscaldare con un'immagine di fuoco, devi avere il fuoco vero, devi avere la stessa cosa che avevano loro. E quello di cui la Chiesa ha bisogno è un fuoco all'antica, del 33 d.C., del calore pentecostale dello Spirito Santo e del fuoco per riportare indietro la fede nella Chiesa, la fede che una volta fu tramandata ai santi. Ora Acab morì nella condizione di tiepidezza in cui si trovava e ora ecco qui arrivare Ioram proprio come lui. Ma dalla parte opposta c'è Giosafat, un uomo giusto, infiammato per Dio, che si era unito a quest'uomo tiepido. Ecco da dove arriva il guaio. Un credente tiepido è peggio di uno che non crede. È vero, in questo tempo Dio sollecita che ogni uomo o sia un cristiano oppure un peccatore e ci rimanga. Notate però che Giosafat, uomo giusto, venne sotto la spinta dell'emozione, andò sulle mura ubriaco e colpì Israele con tutte queste cose. Certo che andremo, condividiamo lo stesso pezzo di terra e desidero farvi notare che in tutta gran fretta lasciarono cibo sufficiente che durasse 7 giorni, una bussola per 7 giorni. E fatto sta che andarono via senza nemmeno tenere una riunione in preghiera o aver consultato Dio. È il modo peggiore di andare in guerra, no? È un modo sbagliato quello per cui venite in chiesa la sera, aspettandovi di essere sanati senza che prima di partirvi da casa, senza passare un bel po' di tempo in preghiera. Dite: Signore, stasera voglio che tu faccia qualcosa per me. Quando stasera arrivo di là, possa lo Spirito Santo far penetrare ogni parola nel mio cuore e la fede ancorarsi. E io mi possa alzare direttamente nell'assemblea, ottenere la mia guarigione e andarmene perfettamente in salute. Allora te ne andrai guarito, ma se ti fai una gran mangiata, litighi un po' con i vicini di casa, discuti animatamente, di continuo, beh, allora quando arrivi qui è probabile che te ne vada nella stessa condizione in cui sei venuto. È vero. Forse è un po' duro. È come quando ero un ragazzino che dovevamo vivere tra mille difficoltà. Non è che vada benissimo, ma allora era terribile. Abitavamo una minuscola capanna e la mamma faceva cuocere peli di animali con della carne attaccata per farne del grasso da cui ricavarci il pane. Non so se l'avete fatto o no, sapete, nella pentola si metteva la cotenna carnosa. In negozio, per un quarto di tonno, te ne davano un pacco enorme. La mettevano da parte per buttarla via, ma lei la infarinava e noi avevamo delle pagnotte di cereali con latte e uova e piselli scuri. Non so se sappiate tutti cosa sono o no i piselli scuri e il pane frumento, che è un ottimo piatto meridionale e sorgo di melassa e farina di gran turco per colazione. Perciò dunque, ogni sabato sera lei soleva fare secondo una vecchia usanza. C'era una grossa tinozza di cedro, si metteva la teiera sulla stufa o appesa sopra il fuoco, si versava quest'acqua e tutti noi piccoli della famiglia Branham dovevamo venire a fare il bagno. Tutti nella stessa acqua, nella stessa tinozza. Si procedeva senza interruzione, uno dopo l'altro. Io che ero il più grande, ero l'ultimo. Naturalmente prima si lavavano i piccoli e si versava un altro po' di acqua. Beh, immagino che molti di voi abbiano fatto la stessa cosa. Sì, è così, è così, è così. Benché portiamo vestiti un po' migliori, una macchina migliore, valiamo pur sempre solo 84 centesimi di sostanze chimiche. Tutto qua. E per valerlo dovresti pesare tra i 70 e gli 80 kg. Lo sapevate che un uomo costa 85 centesimi di sostanze chimiche? Sono proprio gli elementi chimici contenuti in lui. Un po' di calcio, quanto basta solo per dare un colpo di pennello al nido di una gallina, e sapete, solo pochi elementi chimici, eppure te ne vai in giro come se valessi 100 milioni di dollari, mentre invece cosa sei? E questo vale per ognuno di noi. Non passa molto che dovremmo giacere laggiù dentro una tomba e marcire in decomposizione. Ma fratello, quell'anima che c'è là dentro, stasera, al cospetto di Dio, vale 10 milioni di mondi. È vero. Invece tu vuoi prenderti cura degli 84 centesimi e permetterai che in quell'anima ci entri il tutto. Fratello, abbi buon senso. Serviamo sul serio il Signore. E ogni sabato sera ricordo che la mamma, poiché non avevamo vitamine sufficienti né altro, vedete, ci faceva allora prendere l'olio di ricino. Ne ho preso così tanto di quella robaccia che oggi non riesco quasi a guardare una bottiglia. Mi tappavo il naso e dicevo: Oh mamma, per favore non farlo, mi fa stare tanto male. E lei rispondeva: Ora figliolo, guarda qui, se non ti fa stare proprio male, non ti farà nessun bene. Forse è dunque in quel modo che va con la predicazione del Vangelo. Se ogni tanto non siamo duri con esso, non fa nessun bene. Vi deve agitare. Amen. Lo sentite? È quello che ci occorre, un trattamento duro. Non fate altro che continuare sulla stessa vecchia strada. Andiamo, decisi, in profondità, stacchiamoci. Non stiamo appiccicati. Tutti sono legati a una certa cosa, hanno tutti ragione. Ma vi siete legati a qualcosa. Questo è quanto crediamo noi metodisti, questo è quel che crediamo noi battisti, ecco cosa crediamo noi pentecostali, ecco invece cosa dice la Bibbia. Amen. Io credo quello che dice lui. Potrei pure far parte del metodista, battista o quello che sia mai, ma voglio credere ciò che dice la Bibbia, perché lo Spirito Santo in te lo farà credere. Se mai lui è dentro, lo crede da sé perché tu stesso ti consideri morto. Amen. La tua vita è nascosta in Dio, in Cristo, suggellata per lo Spirito Santo. Se poi dici che il diavolo ti prende, lui non ti può prendere. Sei tu a prendere lui. È proprio il contrario. Ora Acab, dunque, cioè voglio dire, Joram va e si allea ed escono nel deserto per un viaggio di 7 giorni. Ancora non c'erano scorciatoie per arrivarci, perciò per prima cosa sappiate che furono a corto d'acqua. La scorta d'acqua terminò per la scarsità di preghiere. Non pensate che oggi a Phoenix e dintorni, come in tutta la nazione, ce ne sia poi tantissima. Lo Spirito Santo è simbolo, l'acqua è un simbolo dello Spirito Santo, della roccia colpita. Il Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca. Così come l'acqua andava a un popolo che periva per evitare che morisse lontano dalla roccia colpita, così pure lo Spirito Santo va a un popolo che perisce. Lo credete? Sapete, non molto tempo fa, qui, in un grande museo, ho visto un quadro di quella roccia che forniva l'acqua. Era altrettanto brutto di quello di cui vi parlai ieri sera sul soggetto di Adamo ed Eva. Ebbene, c'era una piccolissima gocciolina che cadeva, una cosetta più o meno della grandezza del mio dito. Se fossi davvero assetato, avrei potuto bere quell'acqua prosciugandola da solo. Invece, guardate, 2 milioni di persone si saziarono d'acqua senza considerare cammelli, bestiame e resto. Fratello, essa venne fuori come un getto fortissimo. Lo Spirito Santo non dà solo una spruzzatina, battezza completamente. Stacchiamo ogni consapevolezza che riguarda ogni cosa quando lo Spirito Santo battezza. Fratello, ci potresti nuotare dentro. Amen. Ora, da ragazzino dicevo a papà che sapevo nuotare. Mi trovavo in uno stagno a cui lui mi portava, una pozza d'acqua sorgeva. Tempo fa ripassai da qui, era profondo così, sapete, e lui voleva vedermi nuotare. Salì tra gli arbusti di sasso frasso, mi tolsi i vestiti, scelsi e saltai su una scatoletta, turandomi il naso per non toccare la fanghiglia. Avevo circa 7 anni. Mi misi a sguazzare in ogni direzione finché arrivai su un punto fangoso e strisciai di qua e di là, da una parte all'altra, con la pancia che strisciava nel fango. Egli sedeva là, lo guardai in faccia e lo vidi deluso. Quando alzai gli occhi mi disse: "Esci di là e vai a farti un bagno, vattene a casa". Vedete? Si dovrebbe dire che quello è pure il modo in cui certi cristiani camminando, strisciando nel fango. È vero, è esattamente così, essi avanzano strisciando nel fango. Un giorno mio zio mi portò fuori in barca dove c'erano almeno 15 metri d'acqua. Continuò a vantarmi di saper nuotare. Lui prese il remo e mi gettò in acqua. A quel punto fui messo alla prova. Certe volte Dio ti permette proprio di prenderti un bel malanno, qualcosa di questo tipo, da qualche parte, un male di cui il medico dice che non potrebbe fare altro per te, per evitare che ti metti a strisciare nel fango, tanto che prova a farti nuotare. Amen. Appena nella tua famiglia succede qualcosa che ti capita, devi infatti metterti a nuotare sul serio, uscire all'aperto, sul getto d'acqua. La scorta di acqua si era prosciugata, non c'era acqua per loro, né per i loro cammelli, i loro cavalli e via di seguito. Oh, furono tutti sconvolti che dissero: "Oh Dio, ci hai portati qua con questi 3 re perché ci uccidano, lo faranno di certo". Fu dunque un momento terribile quello in cui si pensò a questo. Ma in ogni caso la cosa bella fu che tra di loro c'era un uomo giusto. Un solo uomo aveva qualcosina di Dio che lo riguardava, egli Giosafat, sapeva a chi rivolgersi nel momento del bisogno. Disse: "Non c'è un profeta da qualche parte, in modo da poter consultare il Signore e vedere cosa c'è che non va?" Un tale si fece avanti dicendo: "Sì, di là c'è Elia, Eliseo", disse, "egli ha versato acqua sulle mani di Elia". In altre parole, quello con cui si univa era nel giusto. Sai? In qualche modo tu sei giudicato a causa di quelli con cui ti associ. Uccelli dello stesso piumaggio si raggruppano insieme. Non l'avevi mai sentito dire? È la verità. Si tratta di un vecchio proverbio, ma è la verità. Non avrai mai visto uccelli rapaci e colombe stare assieme in compagnia gli uni con le altre. Il loro cibo è diverso. Ed è proprio altrettanto sicuro che appena ricevi Dio in cuor tuo, anche il tuo cibo sarà diverso. Verrai fuori da certe cose. Sai perché la colomba non può mangiare con l'uccello rapace? La colomba è fatta in modo diverso, non ha la cistifella, quelle cose non è in grado di digerirle. È in quel modo che avviene. La cornacchia che sta là fuori si può posare su una carcassa morta, mangiare per mezza giornata, andar via e mangiare grano per l'altra mezza giornata. La colomba invece può mangiare il frumento, ma tu non puoi mangiare cadaveri. Perciò vedi, ci si può Essere uno che finge di essere cristiano quando non lo è, finge di essere un credente quando non lo è, vola in alto e il giorno dopo scende al bar per starci una mezza giornata, litiga con la moglie tutto il giorno, si porta appresso una vecchia pipa quando un grosso gatto o qualcos'altro, poi si definisce cristiano, si va in chiesa, giubila e fa come tutti gli altri, è la verità. Ti brucia molto, fratello, però è la verità. Amen. Bene, lascerò predicare questi pastori, farò meglio a togliermi, stiamo alla guarigione divina. A ogni modo notate, quando arrivò lassù, allora lo trovò e disse: ecco Elia, sta nella compagnia corretta, Eliseo, perché si è associato solo col profeta, un vero profeta, e capiamo che lui ebbe una doppia parte. Sapete di cosa è simbolo quello? È un simbolo della Chiesa dello Spirito Santo che si associa con Gesù. Lo credete? Eliseo guardò e gli disse: ora, quando seppe che stava per essere preso su, trasferito, parlò a Eliseo dicendo: ora aspetta qui, perché io me ne andrò in un altro posto. Eliseo rispose: come il Signore vive e la tua anima non muore, io non ti lascerò. Gli stette attaccato. Allora lui lo mise alla prova. Certe volte Dio ti dà delle prove. Te ne sei reso mai conto? Ti insegna l'educazione come si fa con i figli. Oh, ti sistema per bene solo per vedere cosa farai al riguardo. Vedete? Così egli disse: come il Signore vive e la tua anima non muore, io non ti lascerò. Andò fino alla scuola dei profeti, arrivò dove si trovavano tutti questi predicatori e poi disse: restate ora qua che sto per unirmi a voi. Disse: come il Signore vive, la tua anima non muore, non ti lascerò. Andò poi al Giordano, insieme attraversarono assieme il Giordano sulla terra asciutta. Elia si girò e disse: Eliseo, cosa vuoi? Voglio una doppia parte di quello spirito, rispose lui. Ecco, una buona cosa. Ora hai chiesto una cosa molto difficile, ma non di meno, se mi guarderai quando me ne andrò, la riceverai. Ora potresti immaginare come Eliseo non gli deve aver mai staccato gli occhi di sopra, di lui. Gli tenne proprio gli occhi addosso senza badare se passava qualcuno e diceva: ehi, noi abbiamo un'organizzazione migliore della vostra. Lui non vi fece attenzione, tenne gli occhi su Gesù, continuò solo ad andare dritto. Ehi, ti dirò, se seguirai quella linea di dottrina in cui ti trovi, sarai un fanatico. Ma lui continuò solo a tenere i suoi occhi su Gesù, continuò solo a muoversi dritto. E perché? Voleva una doppia parte, e perciò guarda, quando Gesù fu preso su come un simbolo, ebbe luogo la stessa cosa. Ora, quando Elia se ne andò, gettò via la sua veste, che Eliseo raccolse e indossò, avendo una doppia parte dello spirito che era su Eliseo, cioè Elia. Ora, quando Gesù si preparava ad andarsene, una donna disse: lascia che dei miei figli uno sieda alla tua destra e l'altro alla sinistra del regno. Egli rispose: potete voi bere del calice di cui bevo io? Sì, risposero. Disse: potete essere battezzati con battesimo con cui sono battezzato io? Lei disse: sì. Egli disse: lo potete, ma non spetta a me di assegnare la destra e la sinistra. Perciò disse: queste cose che faccio, ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi e anche in voi fino alla fine del mondo. Le cose che faccio le farete pure voi, e di più grandi, doppia parte. Di queste ne farete, perché io me ne vado al Padre. È giusto? Correttamente. E ora, quando Eliseo tornò indietro con questa veste, seppero che aveva una doppia parte, perciò andarono a consultare questo profeta. Ora sapete, questo vi darà un po' fastidio. Questa dottrina arminiana, e io stesso non sono un calvinista troppo osservante, ma sapete, se arrivò al punto, lo sapete, che quel predicatore, che naturalmente non avrebbe voluto adirarsi, fu agitato però dalla sua giusta indignazione. Vide là quell'ipocrita e quell'uomo giusto, lo fissò e scattò con rabbia dicendo: se non fosse per il rispetto verso il presente qui Giosafat, non ti guarderei nemmeno. Oh, cambiò umore. Ebbè, c'è solo una cosa da fare quando un uomo si trova in quella condizione, ed è la stessa cosa che fece Eliseo. Disse: ora andate a prendere un suonatore e fatelo suonare. E quando si misero a suonare la musica, entrarono nello spirito. Voi che non credete nella musica, vergognatevi. A volte è quello che porta lo spirito del Signore. Dio non cambia. Se a lui piaceva allora, gli piace adesso. Bene, tu dirai: io, ecco, se non puoi essere Eliseo, sii uno degli strumenti, o sii dunque una delle corde del suonatore. Ecco qualcosa. Tu invochi il Signore perché ciò porta assolutamente lo Spirito di Dio. E così la presenza del profeta e la musica dei suonatori. E preso a suonare qualche buon inno su queste corde musicali, suonarono il tamburello ed entrarono tutti nello spirito. E sapete, ecco un'altra cosa, lui sedeva là tutto contrariato, in agitazione, a proposito di questo, di quello, di quell'altro. Lo spirito di Dio non poteva avere comunione con lui. Devi tenere lontana quel tipo di condizione. Sono un metodista, sono un battista, il dottor Jones questo non lo crede, il mio pastore ha detto che è assurdo di non andare laggiù, di non dargli retta. Tu non vedrai mai niente. Devi entrare nello spirito. Amen. Allora Eliseo entrò nello spirito, così Dio prese a mostrargli delle cose. E tu entra nello spirito se vuoi veramente arrivare a vedere delle cose. E per prima cosa sappiate che quando lui entrò nello spirito, ebbene, allora tutto a un tratto si rizzò su e disse: così dice il Signore, voglio che andiate laggiù e scaviate tutta questa valle riempiendola di fosse, un deserto arido più o meno come tra qui e il South Mountain. Voglio che la scaviate riempiendola tutta di fosse, perché così dice il Signore: non vedrete nessun vento, né tuoni, né udrete niente, ma queste fosse domattina saranno riempite d'acqua. Così dice il Signore. Ora il compito sembrava assurdo alla mente carnale. Eliseo, beh, non c'è dubbio che se vuoi che otteniamo dell'acqua dovresti dirci di fare dei buchi qui attorno da qualche parte con la tua pompa. Ma lui disse: andate di là nel punto più secco che c'è e cominciate a scavare le fosse. Vedete? Acqua ancora non ce n'era, non si poteva gettar via la sabbia, ma preparatevi a ricevere l'acqua. Amen. Fede, la sostanza delle cose sperate, poiché l'ha detto la parola di Dio, credila lo stesso, importa poco cosa il luogo, cosa cerca di dire la tua mente. Se l'ha detto Dio, la mente che era in colui che parlò sia in te. Amen. Preparati. Mi pare di vedere il piccolo John Doe, un soldatino, avviarsi laggiù, e benché ciò sia un colpo per il suo prestigio, sapete, prende la sua pala e colpisce così, c'entra una grossa pietra, o da un colpo più in là colpisce una vecchia teiera, una vecchia caffettiera, tutto quello che era sparso là fuori nel deserto, li getta via. Quella è la sola cosa, che da ogni parte c'erano quei tali dubbiosi, e a questa vecchia teiera che salta via dico: beh, ora il dottor Jones ha affermato che si tratta di telepatia mentale, che non è niente. Liberati dai rifiuti, fai posto all'acqua, proprio così. Ecco qui un vecchio pezzo di roccia che esclama: i giorni dei miracoli sono passati. Che lo guardi a fare? Gettalo via, lascia che l'acqua ne prenda il posto. Amen. Fa che la fede prenda il posto dell'incredulità e della superstizione. Gettale via, perché più a fondo scavi, più acqua avrai. Se scavi poco profondo, sarà poca l'acqua che otterrai. Dio lo voleva profondo. Ecco quanta acqua otterrai. Perciò cominciamo a scavare proprio ora. Metti da parte ogni peso e il peccato che così facilmente ti opprime. Togli l'incredulità, quella cosetta che dice: ma non è possibile che sia fatto. Oh, il medico dice questo, il dottore potrebbe avere ragione per quello che sa, ma Dio dice in modo diverso. Se puoi credere, ogni cosa è possibile. Getta via la cosa togliendola di mezzo dunque. Dai una possibilità allo Spirito Santo di farsi strada direttamente in questa sala stasera. Non importa cosa hai fatto, quando anche il tuo peccato sia come lo scarlatto, diventerà bianco come neve. Apri la strada, scava le fosse. Al mattino dopo, Dio intervenne e riempì tutte le fosse e ognuna ricevette l'acqua. E l'altro esercito nemico fu inseguito e braccato, e loro presero delle pietre in mano e andarono dai loro nemici e si fermarono alle loro mura. Non è stata forse una vittoria meravigliosa? Non solo ebbero una vittoria completa, ma si fermarono alle loro mura. Amen. Quelle vecchie pozze d'acqua stagnante che bevevano lo stesso. Stasera quello che ci serve sono persone che scavino e ottengono una piccola salvezza per la loro anima, ottengono la vittoria interiore, siano guarite, salvate, riempite con lo Spirito Santo e turino la bocca ad alcuni di questi critici che affermano che i giorni dei miracoli sono passati. Essi devono gettarci dentro la pietra della fede, così è fermare la cosa. Amen. È questo che stasera ci occorre, un risveglio come quello. Voi non lo credete? Se lo credi tu puoi. Amen. Preghiamo. Padre Celeste, Ti amiamo perché tu ci hai amato per primo e ci hai donato le tue benedizioni. Ti amiamo perché hai promesso che chiunque voglia può venire e bere liberamente delle acque della vita, le acque della vita, della vita eterna. Sentiamo dire al nostro Maestro: chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Chi ha preso liberamente dalle acque della vita, perché ha creduto. E non sarà condannato, ma è passato dalla morte alla vita. Oh, come amiamo questo Padre e amiamo che si riversi su di noi. Quando Satana verrà a prenderci in giro, gli citeremo la scrittura, poiché Gesù disse: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ti ringraziamo, Padre, per ogni cosa. Benedici questi che si trovano stasera qui. Forse, Padre, non ti conoscono e forse non sanno che prima di arrivare a casa la macchina sbanderà e si schianterà da un lato della strada per evitare un ubriaco che passa. Forse il loro cuore stanotte cesserà di battere. Il medico entrerà di corsa dalla porta precipitandosi dentro, appoggerà il suo stetoscopio sul cuore e dirà: ecco, mi spiace dirvelo, ma è finita, se n'è andato. Sentiranno che la morte gelida sta per mettersi all'opera, allora verrà loro da chiedersi: oh, quando ero seduto in chiesa, quando lo Spirito Santo bussava il mio cuore, perché non ho detto di sì? Perché una promessa io ho, che se solo credessi avranno vita eterna. Dio a ognuno di noi dovrà capitare che un certo giorno, in qualche modo, dovremo incontrarti. La morte sta alla porta. Non sappiamo quando verrà, ma Padre, dobbiamo essere preparati, ognuno qui dentro vi possa essere preparato. Mentre teniamo i nostri capi chini, se l'organista vuole suoni, dimora con me. Mi chiedo, amici, so che di solito questo lo sentite predicare un evangelista che fa qualche tipo di appello o dice qualcosa che riguarda la madre che è andata in cielo. Io non voglio che veniate perché là c'è la mamma, voglio che veniate perché lo Spirito Santo vi dice di venire. Venite sul fondamento del sangue versato da Gesù Cristo, una vita via consacrata che lui consacrò attraverso la cortina, cioè a dire la sua carne, e tu lo credi. C'è solo una cosa che devi fare per riceverlo, dire proprio dal profondo del cuore: Signore, lo accetto ora. Vedo che queste persone procedono in grande felicità e vorrei poter essere così. Dillo che puoi. Fratello Brana, cosa devo fare? Eleva solo il tuo cuore a Dio. Di: Signore, accetto ora Gesù come mio personale salvatore. Esprimilo col cuore, non avrai bisogno di muoverti dalla sedia. Dio è proprio là per farlo. Se lui è presso il tuo cuore, che parla al tuo cuore, è più vicino di qualunque altra cosa. Si trova direttamente alla porta del tuo cuore. Mentre teniamo i nostri capi chini, mi chiedo se stasera qui ci sia uno, un estraneo, non a posto con Dio, che voglia alzare la mano ora a Dio, non a me, in modo che Dio possa proprio vederti la mano. Di: Signore, l'accetto. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, te. Dio ti benedica, sorella, e te. Dio ti benedica, signora, te, signore. Là in fondo, a destra, chiunque sia laggiù, dica: Dio ti benedica, te. Dio ti benedica. Oh, è meraviglioso, amici. Vi dico che la convinzione alla maniera antica è meravigliosa. Qui sulla mia sinistra qualcuno alza la mano, dice: Dio ti benedica, signora. Ti vedo. Dio ti benedica, giovane indiano. Là in fondo, sì, ti vedo. Dio ti benedica. Sì, laggiù, sì, sulla balconata a sinistra, qualcuno lassù. Dio ti benedica, signorina. Dio ti benedica, caro. Il ragazzino là. Qualcun altro? Dio ti benedica, caro, ti vedo. Dio ti benedica, signore. Dio ti benedica, signora, ti vedo. Sì, signore. Dio benedica pure te. La balconata a destra, alzate la mano dicendo: Dio, ricordati di me. Dio ti benedica, fratello, che alzi la mano. Dio ti benedica. Dio benedica te e te per averlo fatto. Dico dal profondo del mio cuore: se mi credete, Dio ti benedica, fratello mio, là in fondo. Il fratello spagnolo, se mi credi, Dio ti benedica la signorina seduta qui su una sedia a rotelle che accetta Cristo come personale salvatore. Ecco la parola di Dio. Fratello Brana, che cosa devo fare? Accettalo soltanto, credilo. Gesù disse: nessuno può venire a me a meno che il Padre mio non lo attira. È Dio che ti dice di alzare la mano, e tutti quelli che verranno io non li caccerò fuori, darò loro vita eterna. Ora ecco la sua stessa parola: chi crede in me, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, a vita eterna, non sarà condannato, ma è già passato dalla morte alla vita. Perché? Perché ha creduto nell'unigenito figlio di Dio. Ora, se sei solo, se c'è qualcosa che ti tormenta il cuore, è Dio. È lui che ti dice: alza la mano. Lui ti dice: Questo qui sono io, ora voglio che alzi la mano. Non ha molta importanza se lo vedo io o no, non fa nessuna differenza. Dio lo vede. E ricordate questo, che nel seggio di giudizio di Cristo dovrò stare accanto a ognuno di voi, dovrò incontrarti là e sarò responsabile di te. Se proprio ora crederai con tutto il cuore che Gesù Cristo è il Figlio di Dio che è morto al posto tuo per redimerti verso Dio e lo accetti pienamente di cuore e alzi a Dio la tua mano, che hai fatto lo stesso per l'autorità della parola di Dio onnipotente, lo Spirito Santo, poiché lui è ora qui sul palco. Hai vita eterna nel minuto in cui lo fai. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica là in fondo. Dio ti benedica, Signore. È meraviglioso, proprio da ogni parte. I nuovi alzano la mano. Tu, signorina, tu, altra signorina. Sì, Dio benedica te e te. Sì, amabile signorina. Proprio così, sorella. Proprio nei momenti dei cambiamenti della vita, proprio una signorina. Dio ti benedica. Ecco il modo. Prendi la strada giusta. Dio ti dà vita eterna nel minuto in cui alzi la mano e l'accetti. Egli promise che l'avrebbe fatto. Non può mentire. È Dio. Vita eterna. Dio sia ora con te. Siete tutti certi ora? È lo Spirito Santo. Credi ancora? C'è ancora uno che non ha alzato la mano, che voglia solo alzare la mano e dire l'accetto proprio ora? Dio ti benedica ragazzetto, Dio ti benedica signore, Dio ti benedica ragazzino, sì ecco, Dio ti benedica signora, è meraviglioso, Dio ti benedica signora, mamma, sì, ci sono dei nuovi, oh, dappertutto, lo Spirito Santo si prende ancora cura. Ora ricorda solo come sei, ognuno preghi, prima o poi, da ora fino al giorno in cui lascerai questa terra, se sei cosciente nell'ora in cui ti dibardi, ricorderai questo incontro in cui hai alzato la mano, proprio così, Dio promise che avrebbe fatto e lo farà. Circa 50 o 60 persone o più, forse 100, hanno alzato stasera la mano perché vogliono la salvezza della loro anima. Molto bene. Ora preghiamo per queste persone che avevano alzato le mani, mentre l'organo e il piano suonano ancora. Dimora con me. Riportiamoci ora indietro con il pensiero. Dopo, parte del nastro non incisa, editore. Dopo che la terra sarà esplosa e le ceneri atomiche ricopriranno tutto, Dio la rimetterà nella sua orbita corretta. Sulla terra spunteranno grandi palme, zampilleranno sorgenti d'acqua fresca, i grandi uccelli passeranno di albero in albero, il leone giaceva con l'agnello. Una gloriosa mattina Gesù verrà. Vivremo in quella terra al di là di questa cortina di dolore. Quando questi ingranaggi mortali che ruotano oggi in noi si fermeranno, le nostre anime prenderanno il volo, torneremo di nuovo nella resurrezione e vedrete l'amabile. E proprio stasera quasi 100 persone proprio qui in sala, dunque non ci sarebbero andate, ora ci andranno. Noi, Padre, siamo grati di questo. Ti ringraziamo perché era il tuo spirito. L'uomo nel suo stesso spirito non ti può accettare perché ne è estraneo, la sua natura è completamente differente. Essi hanno udito la parola e credono. E ora, Padre, prego affinché tu dia a ognuno vita eterna e riempili ora con lo Spirito Santo. E quando questo servizio sarà finito, possa ognuno che è riunito qui nella sala inginocchiarsi davanti al proprio Creatore, ringraziarlo per avergli salvato l'anima e possa ognuno che entra nella sala essere riempito con lo Spirito Santo. Accordalo, Signore. E ora vuoi tu entrare in scena e sanare i malati? Forse questi nuovi convertiti sono per la prima volta alla riunione. Fa loro sapere che sei risorto dai morti, Signore, che lo stesso Spirito che stasera ha parlato loro perché alzassero la mano e ti accettassero, è lo stesso Spirito che guarirà i malati se verrai e lo farai. Perciò, Padre, vieni, parlaci perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora voi non sapete quanto questo mi fa stare bene, il sentire proprio lo Spirito Santo dentro di me, piangerei proprio di gioia. Quanti di voi che avete alzato la mano si sentono ora diversi? Vediamo, alzate di nuovo la mano, se vi sentite diversi, da ogni parte, in tutta la sala, dappertutto, alzo le mani, quelli che hanno alzato le mani e vi sentite diversi. Oh, solo guardate, non è meraviglioso? Perché è avvenuto qualcosa. Lo Spirito Santo è venuto nel vostro cuore, vi perdona i peccati. Gesù è entrato. Ora quel piccolo seme che è andato là dentro comincerà a crescere e a crescere. E tu diventerai un santo di Dio, veramente maturo in breve, un veterano. Ora voglio dunque chiedervi qualcosa prima di iniziare la fila di preghiera. Ora voi che venite per la prima volta, che qui forse non avrete mai visto una delle riunioni in precedenza, affinché siate certi di saperlo, oltre ogni ombra di dubbio, io non pretendo di essere un guaritore. Non posso sanare nessuno e non credo che nel mondo ci sia uno che oggi possa sanare un altro. Non credo che esista un medico che possa sanare qualcuno. Amico, essi questo non lo affermano. E in realtà non ho mai incontrato un ministro in vita mia che affermi di guarire i malati. Non lo fanno. Noi ti indichiamo solo la persona che ha già guarito. Vedi? Ora voi che avete alzato la mano, non siete stati salvati proprio pochi minuti fa, siete stati salvati 1900 anni fa, ma l'avete accettato solo pochi minuti fa. Ora la stessa cosa, sei stato guarito quando lui morì per te e lo accetti adesso. Ora il primo modo del principio è la predicazione della parola. La fede viene dall'udire e dall'udire la parola. Ora, a parte questo, Dio ha stabilito nella Chiesa doni, determinò che tutti debbano avere una possibilità. Lui non vuole che nessuno perisca, ma che tutti potessero avere vita eterna. Quindi ora vediamo cosa fece Gesù nel suo tempo. Ora, la maggior parte dei fratelli sul campo sono andati da voi nuovi arrivati, e hanno unto i malati con olio, pregato per loro, imposto le mani su loro. È esattamente il modo che Dio disse di fare, esattamente così, è il dono della guarigione. Essi hanno una fede di grandissima potenza, affrontano questa situazione per fede e contrastano il nemico. Lo fanno per accrescere la loro stessa fede e procede. Impongono le mani sui malati e pregano per loro. Ecco cosa disse esattamente di fare la scrittura. Ora dunque quello è il loro ministero, il modo in cui lo svolgono. Ora per me doni e chiamate di questo tipo non sono per imposizione di mani. Tu con questi doni ci nasci, vedi, vieni al mondo con essi. Ora per me vedere una visione è proprio altrettanto naturale che per te bere un sorso d'acqua quando hai sete, vedi? Non ci devo fare niente, lo fa la tua stessa fede. Vedi? Ora, se lo fa, sul palco verrà quello stesso angelo che non ha mai fallito. Spero che lui lo faccia. È infatti la tua fede che lo mette in azione. Vedete, quando l'angelo di Dio, lo Spirito Santo, Dio stesso, era con Gesù Cristo, la donna toccò la sua veste. Lui non ebbe nessuna visione, infatti, disse: "Non faccio niente se prima il Padre non me lo mostra". Ma la donna toccò la sua veste e lui disse di essersi indebolito. "Chi mi ha toccato?" domandò. "Mi sono indebolito. La virtù è uscita da me". Si guardò intorno e trovò lei. Disse: "La tua fede ti ha salvato". Ora fu la stessa donna a mettere in azione il dono di Dio, per mezzo del Figlio di Dio Gesù Cristo, giusto? Ma ora Dio, quando gli mostrava un dono, ecco che gli faceva vedere una visione. Gesù lo disse quando passò accanto a gente storpia e sofferente, senza sanare nessuno di essi, a parte un uomo su un giaciglio. In San Giovanni 5 glielo chiesero, lo interrogarono. Lui disse: "Beh, in verità io vi dico che il figliuolo non fa niente in se stesso, tranne quel che vede fare al padre. Quello fa il figlio, similmente. Il padre opera, finora io opero, ma non faccio niente se il padre non me lo mostra". Ora quello non intende che tu sia salvato, significa che la tua stessa fede l'accetta, lo puoi accettare proprio lo stesso, credendo la parola proprio ora. Ma Dio, nella sua misericordia, non volendo che tu debba continuare a essere malato, ha fatto invece ogni sorta di doni alla Chiesa per edificare la tua fede, per farti sapere che Lui è presente. Ora, quando era qui sulla terra, aveva un suo potere, per cui percepiva i loro pensieri. E così, alla donna che andò da lui al pozzo, disse: "Dammi da bere". Conoscete la storia che segue. E lei rispose: "Non si usa che i giudei parlino ai samaritani", e via dicendo. E lui andò e trovò lo spirito di lei, riferendole qual era il suo guaio. Disse: "Va a prendere tuo marito". Lei rispose: "Non ne ho". Lui disse: "Questo è vero, ne hai avuti cinque". Ora, attenti a cosa lei disse al nuovo arrivato. Fece: "Mi accorgo che sei un profeta". Disse: "So che quando il Messia viene darà queste cose, ci mostrerà cose simili. Ma come hai fatto a sapere qual era il mio guaio, Messia? Quello sarà il segno del Messia. Ma tu chi sei?" Lui replicò: "Sono io, colui che ti parlo". Lei andò di corsa in città, lasciò la sua secchia, disse: "Venite a vedere un uomo cosa mi ha riferito". Lei fu tutta agitata naturalmente e disse: "Tutto quello che ho fatto". Lui le disse: "Solo quella cosa, ma Dio avrebbe potuto mostrargli ogni cosa, lo credete?" Ora, se quindi Gesù è risorto dai morti, non è morto, è risorto dai morti. Egli disse: le cose che faccio le farete pure voi, ne farete di più di queste, perché me ne vado al Padre mio. È giusto? Ancora un po' il mondo, cioè non credente, non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io, pronome personale, sarò con voi, anche in voi, fino a quando? Per l'epoca apostolica, fino alla fine del mondo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Il Signore possa benedire. Il fratello Branham parla a qualcuno, editore. Che biglietti erano? Molto bene. Ora, diciamo solo che il ministero del fratello Roberts, Jaggers, il fratello che conoscete e tanti altri, avviene per contatto, per l'imposizione delle mani. Dio non mi ha mandato per quello, mi ha mandato con un dono divino per magnificare, cioè dimostrare all'uditorio che Gesù Cristo è in mezzo alla gente. E perciò essi volgono sguardo al Calvario e vivono. Ecco la differenza, vedete? Non è per imposizione di mani su di essi, avviene guardando e credendo. Il mio ministerio è un ministerio di fede, perché lo si crede. Il loro è per imposizione delle mani, scacciando cattivi spiriti. Va bene, la scrittura, questo è un tipo di ministerio. Arrivano a 300 o 400 a sera. Io a 300 o 400 ci potrei arrivare se mi è possibile. Ecco la differenza, vedete? Ma sei assolutamente provato che Gesù risuscitò dai morti e stasera è qui in mezzo a noi. Ognuno di voi dovrebbe accettarlo quando la scrittura afferma che è per chiunque vuole che venga. È vero? Ora il ragazzo ha detto che hanno distribuito dei biglietti di preghiera là Q. Non possiamo farvi stare tutti in piedi, lo sappiamo. Alziamoci allora solo per quei pochi qui al lato per pregare. Ora i bigliettini hanno sul retro una mia foto. C'è un numero e una lettera stampata. Q. E avete detto da un accento? Chi ha Q? 1. Ora vediamo, hanno il biglietto di preghiera numero 1. Ce l'hai tu, signora? Vieni quassù. 2. Chi ha il 2? D'accordo, signore, quassù. 3. Q3. Vorreste alzare proprio subito la mano? Se non potete, ditelo a qualcuno seduto vicino a voi. Guardate il biglietto del vostro vicino. 3. Vorresti alzare la mano? 3. 4. Chi ha il numero 4? Vorresti alzare la mano? 4. Benissimo. 5. Biglietto di preghiera 5. Vorresti alzare la mano? Potrebbe essere qualcuno che è sordo. Cosa dire? Laggiù in fondo, molto bene. 5, 6, 6, d'accordo. 7, molto bene. Ce l'ha l'indiano di là. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ora potremmo alzarci tutto il resto di voi. Ma la cosa è che sareste stati in piedi troppo a lungo. Ora, mentre si allinea una fila di preghiera solo per alcuni minuti, voglio chiedervi questo: quanti qui dentro non hanno un biglietto di preghiera? Nonostante ciò, credete che Gesù Cristo è il Figlio di Dio? E credete che è morto per sanarvi dalle malattie? E alzerete la mano in modo che io possa vedervi? Dio ti benedica, Dio ti benedica. Questo lo farò per i meriti del Signore Gesù, per la testimonianza del suo Santo Spirito. Se guarderete in questa direzione e crederete con tutto il vostro cuore mentre il servizio procede, toglierete tutto il vostro scetticismo dalla mente, direte: mi è difficile credere, ma credo veramente che Gesù è risorto dai morti e che questo che si muove qui è lo Spirito Santo, e accettate lo Spirito di Dio qui perché è lo Spirito di Dio, e osservate, vedete se Lui non si rivolge a voi dicendovi che siete sanati o quel che mai sia ciò di cui avete bisogno. Ora vi chiederò di non muovermi per andare in giro mentre pregate per queste persone. Qui ci sono dei fazzoletti. Volete chinare il vostro capo con me, nostro Padre Celeste, mentre da qui escono questi fazzoletti per le parti del mondo che ne hanno bisogno? Fa che la tua grazia sia su di essi, Padre. Accorda che ognuno di questi fazzoletti, grembiuli, calzini, sciarpe, cravatte e tutto ciò che c'è qui sia messo su quelli che ne hanno bisogno. Padre, anch'io mi unisco alle loro preghiere per dire: Signore Gesù, abbi misericordia e accorda la loro richiesta, perché lo chiediamo nel suo nome. Amen. Ne mancano due? Mancano il numero 2, biglietto di preghiera numero 2, Q numero 2. Guardatevi intorno, qualcuno guardi queste persone qui, forse se non vi potete alzare o se siete sordi o altro, guardate il vostro vicino, forse si tratta di qualcuno che è sordo e non può nemmeno alzarsi, può darsi che non sappia parlare inglese o altro. Biglietto di preghiera Q numero 2, vorresti? Bene, io ho chiamato, se non vengono, beh, va bene. Ted, l'hanno trovato? Beh, oh, d'accordo, va bene, d'accordo. Ora vi prego, tutti, volete farmi un favore? So che è difficile per voi giovani. Io stesso tanti anni fa sono stato giovane, quindi è difficile stare calmi, lo so. Ma stasera provateci per il Signore Gesù e per il fratello Branham, per questi che stanno nella fila di preghiera. Dunque, vedete, ognuno di voi è uno spirito. E poi sarà solo, vedete, siete solo quando prendo contatto con quello spirito. Forse tu, madre, sei seduta quassù, forse tu, madre, sei seduta qui dentro o quassù, tuo papà, e vogliono essere sanati. Forse il tuo amico, e forse lo Spirito Santo in azione, e voi chiacchierate, vi agitate qua e là, lui si allontana così da loro. Non so spiegarlo, vi chiedo solo di crederlo, vedete, si tratta proprio di un contatto con ogni spirito, e osservate ogni minuto per vedere cosa farà il Signore Gesù. Molto bene. Ora, Dio Onnipotente, vieni ora in questi prossimi minuti. Vuoi, Padre? Stasera sono stanco e affaticato, ma la parola tu l'hai data, Signore, al meglio che ho saputo, come per il breve sermone, per insegnare al gente a separarsi dall'incredulità. E ora, Padre, vuoi tu venire ora, dovendo indirizzare tutte queste care persone al tuo trono e hanno accettato te come personale salvatore. Vuoi tu venire proprio ora affinché la loro fede possa essere confermata con grandi segni e prodigi nel risorto. Signore Gesù, Signore, abbiamo detto alla gente che non sei morto, che sei vivo e che sei qui. E ora stasera vuoi tu proprio venire e prendere il controllo di questo povero corpo stanco e indegno. Ma Dio, è tutto ciò che ho da offrirti, e credo che tu fai di ogni persona qua dentro che i loro corpi diventino soggetti allo Spirito Santo, che la loro fede possa parlare e lo Spirito Santo possa venire al tuo servo e fare qualcosa che li chiami tutti a credere. Accordalo, nostro Padre Celeste, perché lo chiediamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Ora, per la gloria di Dio, prendo ogni spirito qui dentro sotto il mio controllo, nel nome di Gesù Cristo. Ora, siate dunque solo riverenti come potete essere. Proprio come lo Spirito Santo entra, amico, questo stesso angelo che è su questa foto è ora proprio qui, e c'è un epilettico qui da qualche parte che grida, vedete? Ora è quel tipo che ho visto. Voglio che teniate i vostri figli vicino a voi se volete, perché passerà dall'uno all'altro, non so dov'è, ma è qui dentro. Perciò ora abbiate fede, credete, state tranquilli, e qualsiasi cosa succede state tranquilli. Fate solo quel che lui dice di fare. Ora non potrò parlarvi, questa unzione su di me già ora mi prende, perciò domani sera vi vedrò e siate figlioletti di Dio, siate riverenti. Andrò nella saletta di preghiera appena il servizio sia finito e l'uomo mi porterà fuori, così possa Dio essere con voi ora e benedirvi. Ora, questa che sta qui è la signora per cui si è pregato. Molto bene, credi tu, signora, con tutto il tuo cuore? Io certo, ora tu sei la prima persona per cui prego stasera. Voglio parlarti solo un minuto, solo per conversare un po' con te. E poi lo scopo di farlo è solo proprio per entrare in contatto col tuo spirito umano. Ora, so subito che tu che stai là in piedi vicino a questo sei una cristiana, un credente, perché il tuo spirito è ben accolto. Ma ora, se il Signore Gesù stesse qui in piedi con questo vestito addosso, ora, in quanto a se tu vuoi la guarigione, io non so, lo sai tu, non ne ho la minima idea per cosa sei qui, per nessuna cosa al mondo. Ma se vuoi la guarigione, lui ora non ti potrebbe sanare perché l'ha già fatto. Ora però egli potrebbe fare qualcosa o dirti qualcosa che faccia in modo che la tua stessa fede lo accetti, vero? È proprio così. Perciò ora, stasera, c'è di nuovo questo, come la donna al pozzo, il nostro maestro, un uomo e una donna. Probabilmente siamo nati a chilometri di distanza, a distanza di anni, senza vederci l'un l'altra nella vita, ma stasera siamo venuti proprio qui e ci siamo incontrati l'un l'altro. Qualcuno ti avrà dato solo un biglietto di preghiera e ti è capitato di essere uno che è venuto qui sul palco. Ora tu mi hai visto un anno fa, bene, io però non so niente di te, vero? No, niente che ti riguardi, giusto? D'accordo. Ora, nell'uditorio di questa donna qui si dice che mi ha visto un anno fa. Ora, dove non lo so, probabilmente è stata nell'altra mia riunione o qualcosa, quando mi trovavo qui, probabilmente un anno fa sedeva laggiù e mi vide o qualcosa così, quando mi trovavo qui. E quando capitò fu che io mi trovavo qui un anno fa. Ecco quando è stato. Ma se ora, se lo Spirito, se Gesù è risorto dai morti, dunque, lui conosce questa donna, io no. Ma se lui rivelerà, perché questa donna è qui, ed è vero, se lui può dire cosa c'è stato nella sua vita, beh, se lui sa cosa c'è stato nella sua vita e le sa se è vero o no, allora lui può dire certamente cosa ci sarà nella sua vita e sarà lui, sarà pure vero, no? Egli sa cosa c'è stato, voi ne sarete testimoni. Ma se lui lo sa, ne saremo riconoscenti. E quanti qui diranno: per me lo decide, lo crederò con tutto il mio cuore? Ok, Dio vi benedica. Ora, sorella, solo per parlarti proprio un momento, come ho detto, noi siamo estranei. Vedo che hai là il mio libro, spero che la sua lettura ti abbia dato qualche gioia, così te lo sei fatto mandare? Bene, bene, va benissimo. Ora ti sto parlando proprio come nostro Signore parlò alla donna al pozzo, vedi, portami da bere. Egli cercava solo di avviare una conversazione, vedete? Hai uno spirito umano come ce l'ho io, siamo entrambi cristiani. Ora se c'è qualcosa che non va, qualcosa che ti occorre o qualcosa che desideri, il tuo spirito lo sa, così come lo sa lo Spirito Santo. E se dunque Dio mi ha dato un dono, allora i due spiriti collaboreranno. Vedete, allora lui attraverso di me dirà ciò che vuoi e ti riferirà se l'hai ottenuto o no, qualunque cosa sia, e poi che naturalmente sarà la tua fede che lo farà. Non potrei farlo io, è la tua fede che dovrà accettarlo. Ora, se lui lo farà, allora lo saprai, e non sapendo io niente di te, dovrai riconoscere che viene da un potere, no? È proprio così, accetterai dunque che sia il potere del Signore Gesù? Allora, la signora è perfettamente consapevole che sta avendo luogo qualcosa, che lei si trova nella presenza di qualcun altro oltre a un uomo. Questa luce si trova tra la signora e me. E io, lei ha qualcosa che non va nella gola, hai un fastidio nella gola e nel naso, ecco il tuo guaio, tu vuoi che si preghi, è vero, se è vero alza la mano, ora sono un estraneo per questa donna, eccolo, qualunque cosa lui dice è la verità. Ora, più le si parla, più naturalmente lui direbbe, ora ha proprio detto qualunque cosa lui le dice, ora voglio parlare ancora proprio per vedere se lo Spirito Santo gli direbbe qualche altra cosa, non so, ma è proprio qualcosa che se non mi sbaglio lui ti disse. Di cui sei malato, quel che sia, ma ora lo rivedo proprio muoversi se posso. Ora credi solo che sono servo di Dio, sto cercando solo di. Sì, so che lo fai perché hai uno spirito meraviglioso. Sì, io, tu sei. Si trattava di una mia riunione, sei stata in una mia riunione e sei stata guarita. Fu alla gola e al naso che sei stata guarita. E ora si tratta dei tuoi polmoni. La causa è stata un qualche tipo di ustione d'acido. Ti trovavi a viaggiare ed eri in un paese dove abbondano queste cose che si spruzzano. È passato un aeroplano che ha spruzzato la sostanza, è successo presso Houston, nel Texas, ed essa ti è arrivata sopra e l'hai fatta entrare nei polmoni. È vero? Dio ti benedica. Il tuo nome è qualcosa come Rush o qualcosa di simile. Rush, proprio così, dovrebbe essere qualcosa come A Rush. E abita al numero 110 a nord dell'undicesima via. Questo è vero. Te ne andrai a casa sanata, sorella. La tua fede ti ha fatto rimettere. Abbi fede, solo credi. Ogni cosa è possibile. Sii riverente, molto riverente. Tu, signora, seduta qui con la mano alzata che preghi, lo credi? Vuoi superare quel mal di testa, vero? Credi che Dio ti farà star bene? Sì, benissimo. Metti la tua mano là sull'altra signora che ha le mani alzate. Lei ha la pressione di sangue alta, soffre per alta pressione sanguigna. Il Signore Gesù adesso ti rende la salute. Va, la tua fede l'ha fatto. Dio ti benedica. Sei tu la malata, vero, signora? Credi la verità che Gesù è risorto dai morti? Sei consapevole che qualcosa sta avendo luogo? Questo è l'angelo del Signore. Soffri per una crescita di carne, una cosa malvagia, si sta formando e ingrandendosi sempre più, le cellule si stanno sviluppando, le vedo che fanno pressione sullo stomaco, la crescita è nello stomaco. Credi che colui che ora vede ogni cosa, che sa ogni cosa, te lo toglierà? Vai avanti per la tua benedizione. Signore Gesù, benedico questa donna, togli da lei la maledizione davanti al trono di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora credi soltanto, abbi fede, non dubitare. Credi con tutto il tuo cuore. Guardo, Signore, credi con tutto il tuo cuore? Credi che Dio mi ha mandato come suo servitore? Oh, che stupenda fede c'è ora nell'uditorio. Oh, cosa potrebbe succedere? Una signora, guardami solo un minuto. Tu hai il cancro, quel cancro è nella sua gamba, la gamba sinistra sotto il ginocchio. È vero? Credi che Gesù Cristo ti sanerà? Che ti ha guarito ora? Dio ti benedica, colui che dice queste parole, Signore, nel suo nome, abbi fede, credi con tutto il tuo cuore, Dio farà star bene. Mi pare di averti vista da qualche parte, signora, non so, ma ogni modo sei qui per qualcosa, non ti va tanto male, hai un'escrescenza del polso. L'hai tenuto nascosto, ma non ci devi. Ci deve essere. Dunque sei interessata a qualcun altro che tua madre. Lei ha la pressione del sangue alta, vero? Tuo marito è anche lui malato, ha l'artrite e mal di stomaco. E così? Credi che riceverai ciò che chiedi? Allora l'avrai, sorella. Se ti metterai a credere il Signore Gesù Cristo, Dio ti benedica. Credi soltanto, abbi fede in Dio. Gesù disse: se puoi credere, ogni ogni cosa è possibile. Ecco un epilettico seduto proprio là, eccoti fratello, hai fede che ora hai toccato lui? L'uomo seduto vicino a te prega per quella ernia, anche lui vuole essere guarito. Non è vero signore? Questa signorina seduta qua in basso ha anche lei un'ernia, siede proprio dietro di lui, è un'umile donna messicana. Sì, volete essere guariti tutti voi? Alzati allora in piedi. Signore, Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, condanno quel nemico affinché essi siano sanati. Amen. Non dubitate, abbiate solo fede. Sei tu la malata signora? Molto bene, credi con tutto il tuo cuore? Tu signora guarda, sei consapevole che sta succedendo qualcosa, sei solo un po' confusa perché ti trovi proprio nella sua presenza, ma soffri per una situazione di nervosismo, hai un disturbo alle narici, poi c'è qualcosa che al momento non mi vuoi dire, è un guaio in famiglia, proprio così. Vivi qui a Phoenix, vero? La tua casa è il numero 3046, Garfield, è giusto ora troverai le cose diverse, Dio ti benedica. Salve signora, credi con tutto il tuo cuore? Ti sembra un po' strano nella tua attuale posizione? Non ti sto leggendo la mente, sei proprio nella sua presenza, ti trovi in una situazione mortale, hai un male alla gola, nella tua gola c'è il cancro, è la ragione per cui ti senti un po' strana nella tua posizione, trattandosi di un prodigio, dato che le tue origini sono cattoliche. È vero? Credi ora nel Signore Gesù, che se ti risparmierà la vita lo servirai per il resto dei tuoi giorni? Fatti avanti. Dio Onnipotente, che risuscitasti Gesù dai morti, risparmia la vita di questa tua figliola, mentre io condanno il cancro, nel nome di Gesù Cristo possa esso lasciarla. Amen. Credi, capisci l'inglese? Se il Signore mi dirà proprio cos'è che in te non va, accetti la tua guarigione? Nel tuo corpo c'è il diabete. Credi tu che Gesù Cristo ti tolga il diabete? Vieni qui. Dio Padre, ti prego di sanarla, possa lei andare ora al Calvario per una trasfusione di sangue in modo che sia ristabilita mediante il nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica. Dio ti accordi la tua richiesta, mio caro fratello. Vieni, signora. Vuoi sbarazzarti di quell'artrite? Sali sul palco e di Gesù e cammina solo sui tuoi piedi. Benissimo, credilo con tutto il cuore, proprio così. Sì, vieni, lo credi? Hai l'asma da origine. Arriva fin dentro lo stomaco, i suoi sintomi ti danno il mal di stomaco. È vero? Vuoi superarlo? Accetta Gesù come tuo guaritore. Dio, io condanno questo demonio che tormenta nel nome di Gesù Cristo. Amen. Abbi fede. Vuoi tu, signora, superare quella malattia femminile? Molto bene, alza le mani. Questa notte l'emorragia si fermerà, se credi nel nome di Gesù Cristo. Amen. Molto bene. Vieni, sorella. Quella seduta là è una mammina dai capelli grigi e alla colite. È un disturbo al collo. Lei siede là alla fine che prega. Credi che Gesù ti farà star bene? È chiaro. Molto bene. Allora puoi, sì. Credi che Gesù ti ha guarito? Se sì, puoi averlo. Amen. Tu che sei proprio seduto direttamente qua sotto, eppure la stessa cosa, un male al collo. Credi con tutto il cuore, lo otterrai presto. Dio ti benedica. Puoi averlo pure tu. La fede ti ha sanato. Amen. Vuoi andare a mangiarti un hamburger? Credi che Gesù Cristo ti toglierà quel male allo stomaco? Guarda signora, hai come dei momenti di nervosismo. Si tratta proprio del periodo della vita che stai vivendo. Sei tutta sconvolta, va tutto male, in realtà non c'è niente che non va. Hai un'ulcera peptica a causa dell'acidità del tuo stomaco, eccetera. Vai e mangia la tua cena, Gesù Cristo ti fa star bene. Credi che Dio ti abbia guarito da quell'asma? Molto bene. Allora puoi solo continuare proprio a rallegrarti dicendo Dio sia lodato. Molto bene, vieni. Quel che non va, Dio è come il cuore malato. Tutto. Egli lo guarisce, proprio lo stesso. Non lo credi? Allora vai e sii sanato nel nome di Gesù Cristo. Benissimo signora, vieni. Oh, credi con tutto il tuo cuore? Gesù Cristo ti ha sanato il male allo stomaco e tutto. Vai e mangia la tua cena. Credi? Strano che ho detto male allo stomaco, vero? Avevi la stessa cosa, a parte quello hai un problema al naso. Inoltre vuoi che io preghi per tua figlia che è posseduta da cattivi spiriti, non è così? Dio ti benedica, va e ricevi ciò che hai chiesto. Lo credi con tutto il cuore? Non avremo più bisogno di venire alla fila di preghiera. Se crederete, se farete come vi dico di fare ora, alzatevi solo in piedi. Nel nome di Gesù Cristo, caccio ogni diavolo dalla presenza della gente. Dio Onnipotente, fatti ora avanti su questo uditorio.